Benvenute cari amici, vi stavo aspettando. Qui è Peggy Guggenheim che vi parla. Anche oggi la mia casa frizza di novità e stupore. Scoprite insieme alla mia amica Carolina di cosa si tratta. Buon divertimento nella casa più speciale che c'è.
A casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti. A cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di A Casa di Peggy. Tutta questa energia viene dalla Biennale di Venezia.
Ciao ragazzi!
Anna Maria ed io, trascinate da Peggy, siamo qui che ci aggiriamo tra i padiglioni della Biennale di Venezia ai giardini. L'atmosfera è bellissima, ci sono un sacco di persone, famiglie, giornalisti, TV, è una cosa elettrizzante. Quest'anno, 2013, la Biennale si intitola Il Palazzo Enciclopedico, è curata da Massimiliano Gioni e raccoglie come sempre 88 paesi e in più 10 nuovi paesi, tra cui il Kosovo, l'Angola e anche la Santa Sede nella Sala delle Armi. Curiosa, Anna Maria, di andare a sentire un po' i commenti delle persone qua che si aggirano.
Sarà difficile riuscire a trovare qualche italiano, ci sono tantissimi stranieri.
Guarda, infatti, penso anch'io che sarà difficile. Si aggirano questi stranieri con un'aria tra lo spaesato e il felice. Dai, andiamo a sentire.
So, do you like Biennale?
Yeah, I love it.
Okay, and what is the padiglione the most you like?
The US and Russia.
And why?
Russia, I thought, was this beautiful combination of performance and symbolism and this critique of money and lust and greed and obsessiveness. And I just loved the procession. It's like it was a procession from with the women and the men. Did you see it?
No, I didn't see it.
You should see it. It's great. Yeah, and also in the U.S. Pavilion, Sarah Say, I thought was kind of obsessive also, this kind of mania of collecting and organizing and trying to make some kind of order of things. And this felt like a theme actually running through a lot of the Biennale, especially in the Central Pavilion.
Ti è piaciuta la Biennale?
Mi è piaciuta molto, direi, anche se non ho avuto ancora modo di vederla tutta, ma non nel dettaglio, quindi penso di tornarci un po' con calma. Sono venuta in realtà da Milano apposta per l'inaugurazione della Biennale, però insomma va vista un po' in giornate, un po' più con calma.
Il Padiglione Italia l'hai visitato? Dammi qualche impressione a caldo.
Mi è piaciuto molto, sono stata fortunata perché ho anche visto la performance di un artista e proprio ho beccato il momento giusto. Magari avrei preferito vedere qualcosa un po' più sulla contemporaneità piuttosto che sul passato, qualcosa di più contemporaneo.
Like Biennale this year?
Yeah, I really like it, and I think it's extremely inspiring.
Inspiring, yeah. And what the most padiglione you like the most?
For at the moment, Belgium.
Belgium. And what do you think about the title of Biennale, Palazzo Enciclopedico?
I think that it's something that you have to explore, and so I think it's a welcome to people to come here.
La mostra di quest'anno è ispirata a un'utopistica idea di Marina Auriti, appunto un artista che nel 1955 depositò all'ufficio brevetti statunitense il progetto di un palazzo enciclopedico, da cui prende appunto titolo la 55esima Biennale di Venezia, un museo immaginario che avrebbe dovuto ospitare tutto il sapere dell'umanità. Gioni riprende quest'idea progettando appunto un'esposizione che in un qualche modo fosse fosse una summa di tutto quanto ciò che è successo nella storia dell'arte e dell'umanità. In particolare troverete opere d'arte del Novecento fino ad oggi, non ci si spinge oltre fortunatamente gli anni 50. Però la cosa interessante è il principio secondo il quale viene allestita questa esposizione, ovvero l'intento di Joni è quello di dipanare la matassa di una serie di immagini e di informazioni che sono proprio date dalla nostra società, e quindi in un qualche modo strutturare la conoscenza in sistemi omnicomprensivi che appaiono appunto necessari in un mondo in cui si è totalmente bombardati di immagini sia pubblicitarie sia artistiche e che in un qualche modo condizionano la nostra vita attraverso la tecnologia. Per quanto riguarda ciò che ci riguarda più da vicino, ovvero il Padiglione Italia, che in genere è sempre per noi italiani la mostra, l'esposizione più interessante perché ci fa capire quali sono le tendenze artistiche nazionali, possiamo dire che il Padiglione Italia si intitola Viceversa e raccoglie degli artisti in 7 ambienti, 6 stanze in particolare e il giardino, che ospitano ciascuno il lavoro di 2 artisti che vengono associati dal curatore, che è Bartolomeo Pietro Marchi, in base alle affinità delle rispettive poetiche e dall'interesse che hanno in comune per i temi, le idee e le pratiche. I binomi che sono stati individuati dalla curazione sono quelli di Luigi Gerri, Luca Vitone, che approfondiscono il rapporto tra la veduta e i luoghi. Corpo e storia invece sono analizzati dalle opere di Fabio Mauri e Francesco Arena. Il suono e il silenzio invece vengono affrontati da Massimo Bartolini e Francesca Grilli. Prospettive e superficie vengono interpretati dalle opere di Giulio Paolini e Marco Tirelli. Il rapporto tra ciò che è familiare e ciò che invece è altero ed esterno da Marcello Maloberti e Flavio Favelli. E l'interpretazione invece di Sistema e Frammento viene resa da Gianfranco Barucchiello e Elisabetta Benassi. Mentre un percorso particolare viene dedicato al rapporto tra tragedia e commedia da Sisley Caffa e Pietro Golia. Ci troviamo quindi ben distanti dall'idea di Padiglione Italia che aveva organizzato nella scorsa edizione Vittorio Sgarbi, in quanto se prima erano presenti una quantità incredibile di artisti, in questo Padiglione Italia ne troviamo pochi selezionati, alcuni dei quali non appartengono al grande nome dell'arte, ma appunto si presentano quasi come un'idea creativa. E direi, Carolina, che questa è proprio una delle caratteristiche di questa biennale, cioè la capacità di unire nomi già conosciuti dell'arte a nome di sconosciuti. Molto spesso non sono nemmeno artisti, ma in un qualche modo ci introducono in un mondo diverso, in un mondo che vuole suggerire quasi una volontà di far percepire nello spettatore una sorta di spinta verso l'interiorità.
È l'interiorità e il contatto con la storia personale al centro, per esempio, appunto, di una opera che ci ha colpite moltissimo e davanti alla quale ci siamo soffermate per un periodo di tempo considerevole. Sto parlando di un'opera presente nella Sala delle Armi, nel Padiglione della Santa Sede. Io sono entrata, no, Anna Maria, nel Padiglione della Santa Sede un po' scettica, cioè dicevo sì, figurati qua che cosa mi trovo, la storia della pecorella col pastore, non avevo proprio nessuna voglia. E invece entro e mi trovo in questa stanza in cui alle 4 pareti ci sono questi enormi schermi, enormi, con delle persone dentro, no, che camminano. A un certo punto Anna Maria mi fai: no, ma Carolina, tocca lo schermo. Io tocco lo schermo, ma perché? Vabbè, metto la mano e la persona che tocco, che stava camminando, si avvicina e mentre tengo la mano sullo schermo su di lui mi guarda e comincia a parlarmi e mi racconta di lui, di come si chiama, di come si chiamano i suoi genitori, della sua famiglia, e io rimango così esterrefatta, con la mano attaccata allo schermo, meravigliata e commossa. Era veramente qualcosa di commovente. E siamo andate avanti ad ascoltare le storie, appunto, di tutti questi personaggi negli schermi. Quest'opera meravigliosa, appunto, dal tema alla creazione, è stata messa in opera dallo Studio Azzurro, che appunto si è specializzato nell'utilizzo di questi nuovi media in un modo così profondo anche. La cosa bella di quest'opera è che, appunto, attraverso l'uso intelligente di una tecnologia, si riesce a far passare un significato molto profondo, che è quello della necessità di entrare in contatto con una persona per conoscerne veramente la storia, per entrare veramente in contatto con lei, oltre ai tanti altri significati relativi alla creazione che si possono trovare. Nella stanza immediatamente successiva troviamo invece le opere di Lawrence Carroll sul tema della ricreazione invece, ed è qui che noi possiamo vedere la capacità di questo grande artista di ridare vita appunto ai materiali di recupero. E sono opere, tra l'altro, che Anna Maria, a te sono piaciute molto,
molto,
no? Queste grandi tele dai colori tenui sul crema, con l'utilizzo appunto di questi materiali grezzi, poveri, vecchie lampadine, pezzi di tessuto, comunque qualcosa anche di visivamente, dal mio punto di vista, molto bello. È un po' in questo che sta il fulcro di questa biennale, il fatto che si riesca a passare da l'ultima tecnologia degli ultimi, appunto, degli ultimi video digitali, alla capacità di recuperare invece l'arte povera, quella per esempio che si è sviluppata negli anni 60, proprio questa commistione di età, di epoche, di stili, ed è qualcosa di molto ricco. La biennale, come ogni anno, non solo vuole creare uno spazio per gli spettatori di visita appunto a quello che è l'arte in questo momento, ma vuole anche proporsi come ente educativo, e realizza questo organizzando degli eventi educativi per le scuole, nel particolar modo per le scuole che si occupano di arte, come l'Accademia. Infatti gli studenti hanno la possibilità di partecipare a dei percorsi di 3 giorni in cui possono approcciarsi alle opere in modo molto più diretto, come a scuola spesso non si fa. Ma aperto a tutti c'è anche tutta una serie di seminari lungo tutta l'estate, anche in autunno, che si chiamano Meeting on Art, in cui è possibile accedere, che sono inclusi, diciamo, anche nel biglietto della biennale, e in cui si può proprio approcciarsi agli artisti, alla storia dell'arte, all'arte contemporanea, in un modo anche più diretto di una semplice visita alla mostra.
Le cose da dire e da raccontare sulla Biennale sarebbero ancora un'infinità, perché c'è tanto da vedere, c'è tanto da scoprire. Noi ci fermiamo qui per il momento. Vi ricordiamo che oltre a tutti quanti gli eventi dei giardini e dell'arsenale, ci sono anche una serie di eventi collaterali all'interno dei palazzi veneziani, che è un'ottima opportunità, oltre per scoprire gli artisti contemporanei, anche per entrare all'interno di luoghi che normalmente sono inaccessibili o sono accessibili solamente con il biglietto d'ingresso. Noi adesso vi lasciamo, andiamo a berci un caffè, andiamo a distenderci un po' nei giardini. Carolina,
io vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche questa sera alle 22, sempre su radiobue.it, e che potrete scaricare il podcast in qualsiasi momento sempre dal sito radiobue.it sotto A Casa di Peggy. Per qualsiasi commento voleste farci, ci trovate sulla nostra pagina Facebook A Casa di Peggy. Ai microfoni Anna Maria e Carolina, e in regia Matteo, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata.
Ciao!
A Casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti, a cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.